Radio Immagina.
Allora, gli approfondimenti di Radio Immagina Live per tornare alla politica interna guardando alle primarie di domenica prossima. Bentornato nei nostri studi al senatore Enrico Borghi.
Grazie, buongiorno a tutti.
Grazie per essere con noi, lo ricordo, è membro del COPASI, del Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica. Borghi, iniziamo da Firenze,
sì, da
quell'aggressione che c'è stata sabato scorso fuori dalla scuola Michelangelo. Oggi ci sarà alle 18 la manifestazione organizzata dagli studenti proprio in risposta a quell'attacco fascista. Che impressione ha avuto? Ho letto su un suo Twitter che lei se l'è presa con il ministro dell'Interno per questo sospettoso silenzio, diciamo così, di Piantedosi.
Sì, e ne approfitto della circostanza per lanciargli un appello. Ministro Piantedosi, non si candidi alla vittoria del premio FACTA 4.0. FACTA, come è noto, era il presidente del Consiglio all'epoca della marcia su Roma, che ritenne di guardare da un'altra parte mentre gli squadristi facevano uso della violenza. Quello che è accaduto a Firenze è molto grave. È molto grave perché non siamo in presenza di una semplice, anche se in ogni caso censurabile, violenza privata. È accaduto che una articolazione giovanile di un partito politico che oggi esprime il Presidente del Consiglio è passata alle vie di fatto nei confronti di giovani all'interno, o meglio, nel contesto scolastico. E questo non può essere, declinato o derubricato come se fossero delle ragazzate. Vorrei dire che Azione Studentesca, che si è resa responsabile di questi fatti, ha la sua sede all'interno della sede di Fratelli d'Italia a Firenze. Il partito di Fratelli d'Italia oggi è coordinato da un deputato di Firenze, l'onorevole Donzelli, che ha iniziato la sua carriera politica all'interno di Azione Universitaria, che è la branca successiva nella gerarchia nella destra di Azione Studentesca. Non si può fischiettare davanti a quello che sta accadendo e quindi servono immediatamente due cose. Primo, una netta, precisa e responsabile presa di distanza da parte dei vertici di Fratelli d'Italia rispetto al fatto che la violenza non può essere mai utilizzata nel quadro della dialettica politica.
Significa anche Giorgia Meloni?
Assolutamente sì. Giorgia Meloni è il capo di Fratelli d'Italia. Se qualche sconsiderato del movimento giovanile del Partito Democratico facesse quello che è accaduto a Firenze, io sono sicuro che il Partito Democratico avrebbe reagito in maniera molto dura dai suoi vertici in giù. E invece qui abbiamo assistito al silenzio, a qualche dichiarazione un po' impacciata, di maniera, appelli generali e fumosi contro una non meglio precisata violenza, mentre in questo caso ci sono delle responsabilità molto precise e in ogni caso occorre che chi ha la responsabilità dei vertici politici di quei movimenti la stigmatizzi immediatamente. E poi il ministro dell'Interno non può comportarsi come se nulla è accaduto, perché siamo in presenza di una violenza che trae la sua radice dal punto di vista del contesto politico. E questo è un paese che ha già pagato un dazio terribile quando i giovani hanno pensato che si potesse utilizzare la violenza come strumento di lotta politica. E per fare questo e per evitare questa degenerazione occorre che tutti quelli che hanno delle responsabilità agiscano. Io non ho ancora sentito il ministro dell'Interno dire nulla, non l'ho sentito neanche dire nulla rispetto ad altre situazioni che stanno accadendo. Penso ad esempio all'hotspot di Lampedusa che sta esplodendo, penso al numero degli sbarchi dalla Tunisia e dalla Libia che stanno aumentando, a riprova del fatto che non basta la propaganda e non basta qualche viaggio oltre il Mediterraneo per risolvere i problemi. Ma su questa vicenda specifica, mentre sui rave hanno addirittura pensato di modificare la normativa in vigore, introducendo ed inasprendo la concezione panpenalistica che presidia questo tipo di fenomeni, beh, sui tifosi che bloccano le autostrade italiane o sugli esponenti di destra che vanno fuori dalle scuole a picchiare gli avversari politici, c'è un silenzio che non può essere accettato.
Va bene, molto chiaro. Nel frattempo è in corso la visita del presidente del Consiglio Giorgia Meloni in Ucraina, in questo momento è a Bucha, città che lei fra l'altro ha visitato,
sì.
Me lo stava raccontando a microfoni spenti. Che cosa ricorda di quella visita?
Beh, Bucha è l'orrore, le fosse comuni, la gente legata col filo di ferro dietro la schiena, le uccisioni con un colpo di pistola alla nuca o in fronte, è il peggio di quello che pensavamo non si potesse più riprodurre, ed è la conferma di quello che è stato detto in questi giorni alla conferenza della sicurezza di Monaco. La Russia ha commesso, sta commettendo dei crimini di guerra. A Bucha non sono stati uccisi dei militari, sono state uccise delle persone civili, prese casa per casa, portate su un fosso che gli era stato fatto scavare e poi uccise, come abbiamo visto in film, penso a Spielberg, insomma, o alla cinematografia dell'Olocausto. Quello è quello che sta accadendo in questo momento in Ucraina.
Senatore Borghi, allora, le domande di ascoltatori e ascoltatrici a Radio Immagine al 342 14 26 902. Partiamo proprio dal conflitto in Ucraina.
Sì.
C'è un messaggio di Simone da Bologna: da ex volontario in Ucraina e desideroso di vedere la pace, non vedo alcuna differenza tra Schlein e Bonaccini, entrambi a favore di un altro anno di armi e quindi utili alla logica dell'escalation. Dire che smettere di mandare armi significa far perdere l'Ucraina equivale a disconoscere quanto successo in un anno di invii. La Russia avanza, l'Ucraina subisce, i morti aumentano, basta propaganda. Che risponde a sì? C'è qualcosa di vero in questo messaggio o no?
Beh, intanto colgo un elemento. Spesso si dice che il PD è diviso. Se un ascoltatore ci dice che i due candidati alla segreteria
parlano la stessa lingua,
dal mio punto di vista è un elemento positivo. Dopodiché bisogna intendersi sulla posta in gioco. L'Ucraina non è una guerra regionale e non è una cosa marginale. L'Ucraina è purtroppo la faglia di Sant'Andrea dello scontro fra le democrazie e le autocrazie, con le autocrazie, in questo caso l'autocrazia russa, che ha la pretesa di poter riscrivere le regole del gioco, della convivenza civile attraverso l'uso delle armi e della violenza. È una cosa che pensavamo, almeno in Europa, non dovesse accadere più. L'articolo 11 della nostra Costituzione dice che l'Italia ripudia la guerra come strumento di risoluzione delle controversie internazionali, mentre Putin sta utilizzando la guerra per la soluzione delle controversie internazionali, con una dimensione 800-900esca che, vorrei dire, non si ferma lì. Cioè, l'idea un po' irenistica e un po' ingenua che se gli diamo il Donbass, la Crimea e Odessa abbiamo risolto il problema, non fa altro che perpetuare la situazione e l'insicurezza, anche perché una Ucraina smembrata, ridotta al rango di una nuova Bielorussia, comporterebbe inevitabilmente un fronte di frizione diretto fra la NATO e la Russia. E quindi ci rendiamo conto che l'importanza della soluzione ucraina è ben oltre alla questione in sé. E l'ingresso della Cina in questi giorni come protagonista nella vicenda ci dice anche che c'è un parallelismo fra quello che oggi accade in Ucraina e quello che domani potrebbe accadere a Taiwan, perché non è un mistero che all'interno del Partito Comunista Cinese ci sono due scuole di pensiero e ci sono i falchi che dicono che bisognerà fare a Taiwan quello che oggi si sta facendo in Ucraina. E quindi la modalità con la quale l'Occidente sostiene le legittime battaglie in termini di libertà, di indipendenza del popolo ucraino, sono anche la misura con la quale noi siamo disposti a essere coerenti con le parole che diciamo. Cioè, se siamo e come siamo per i diritti, per la libertà, per la pari uguaglianza, per l'indipendenza dei popoli, per il multilateralismo, arriva un momento nel quale bisogna essere anche disposti a passare concretamente alla concretizzazione di queste parole. Diversamente si rischia di essere un po' come i sepolcri imbiancati.
Va bene, allora ancora domande per lei, senatore Borghi. Messaggio di Claudio. Vi ricordo che potete mandare le vostre domande in diretta al 342 14 26 902. Entrambi propongono, Eli Schlein e Stefano Bonaccini, buoni temi in previsione delle primarie del PD. Vi è però una costante: il PD riuscirà a riconquistare i consensi persi in questi anni?
La mia risposta è sì, e invito tutti a partecipare domenica, perché quando il Partito Democratico, fra qualche anno, quando matureranno le condizioni, e mi permetto di segnalare che nel nostro paese negli ultimi 20 anni i cicli politici si sono consumati molto rapidamente, quindi non c'è scritto da nessuna parte che c'è davanti un ventennio, un trentennio, un decennio di governo della destra di Giorgia Meloni. Bisogna anche capire quanto saremo in grado di costruire un'alternativa, ma arriverà quel momento, e quando si scriverà la pagina di cronaca e poi di storia di quel momento, si dirà che la ripartenza del Partito Democratico è stata la giornata di domenica, perché attraverso la partecipazione dei nostri elettori, dei nostri militanti, dei nostri simpatizzanti, si costruisce l'alternativa alla destra e si mette in campo un Partito Democratico attrezzato. Lo voglio dire perché le recenti elezioni regionali, sia pur in un quadro di disaffezione, di astensionismo, che deve interrogare tutte le forze politiche e che non può essere messo tra parentesi, hanno comunque confermato il ruolo fondamentale del Partito Democratico. Quindi chi verrà a votare domenica non sarà il commissario liquidatore di un'esperienza, al contrario, porterà il proprio contributo per fare in modo che questo partito, che è il perno insostituibile e fondamentale dell'opposizione e dell'alternativa alla destra, costruisca le ragioni dell'alternativa. Per questo chiediamo a tutti quelli che da una parte si sentono preoccupati, si sentono inquieti rispetto a quello che sta accadendo per le scelte di questo governo, di non rimanere alla finestra. E la partecipazione in democrazia è fondamentale, perché la democrazia si alimenta con la partecipazione, e quindi venite a votare. E a quelli che si sentono nauseati, disillusi, disincantati, vorrei dire che lo strumento di domenica è il modo con il quale possiamo dare una risposta insieme a questo loro sentimento e a questa loro difficoltà.
Ancora messaggi. Senatore Borghi, ieri Caro Figlio ha imputato al PD l'uso di molti slogan. Purtroppo fa di tutta l'erba un fascio. Io sostengo la mozione di Stefano Bonaccini perché è basata sulla concretezza. Ad esempio, sulla transizione ecologica si cade molto spesso sul vago. Se vince Bonaccini, allora bisognerà preparare un piano concreto a medio termine che proponga soluzioni sostenibili sia sul piano energetico, sia sull'inquinamento atmosferico, sia sull'economia circolare, tanto per fare un esempio. Intanto, è sorpreso dalle parole di Gianrico Carofiglio?
No, anzi, credo che se
ex
c'è
magistrato, ex senatore del Partito Democratico,
intellettuale,
esatto,
scrittore, credo che ci richiami ad un'esigenza di recuperare un pensiero lungo, perché noi stiamo vivendo un congresso in un momento di profonde trasformazioni, e un partito ha un senso se è in grado di individuare un percorso e di dare una guida dentro queste trasformazioni. Mai era capitato nella storia che ci fosse una guerra contemporanea ad una crisi pandemica, contemporanea ad una crisi climatica, contemporanea al cambio di un modello energetico. Cioè, stiamo parlando veramente di trasformazioni molto pesanti che richiedono un'altrettanto profonda capacità di analisi. In questo senso, Caro Figlio ha ragione, non possiamo limitarci agli slogan. È anche uno dei problemi della politica di oggi, e cioè quella di circoscrivere la propria espressione dentro lo spazio della comunicazione, facendo venir meno la riflessione che ci sta a monte. Viviamo tutti di Twitter, quindi sincopati, pensiamo di ridurre tutto dentro pochi nastri, poche cifre, poche battute. In realtà le questioni che sono sul campo, soprattutto se viste dalla parte dei progressisti, dei riformisti, esigono uno sforzo di riflessione in più. Poi naturalmente dobbiamo anche fare i conti con la società della comunicazione, che non è quella paludata di un tempo in cui si poteva accendere la televisione e guardare 2 ore e mezzo di Adar Iacobelli che intervistava Enrico Berlinguer. Oggi viviamo in un'altra dimensione. Il dibattito anche di ieri sera ha restituito l'esigenza di dover comprimere in un minuto questioni che però meriterebbero un approfondimento più come dire, significativo. Quello che è chiaro è che noi dobbiamo recuperare questa dimensione di riflessione profonda, di individuazione della prospettiva e anche di capacità di dialogo con chi sta attorno a noi.
Con una battuta, per l'approfondimento e la riflessione c'è Radio Immagina, c'è la radio in più in generale, Borghi.
Assolutamente, ma devo dire tra l'altro che la radio è uno strumento che consente e in qualche misura richiede la riflessione, a differenza invece della televisione che, come dire, viene anche costruita soprattutto in alcune esperienze di talk show all'insegna della rissa, che è una delle cose che allontana poi il cittadino.
E per tornare al messaggio del nostro ascoltatore, il tema della transizione ecologica, è vero che si cade molto spesso nel vago, insomma, che poi si resta allo slogan, tanto per riprendere le parole di caro figlio?
Beh, qui serve grande pragmatismo, attenzione, la trasformazione ecologica è un cambio davvero paradigmatico, è un salto quantico. Però dobbiamo evitare che questo diventi o un mantra che si ripete così per lavarci la coscienza, o peggio ancora che venga vissuto da pezzi della nostra società come un pericolo. E quindi, siccome noi siamo la seconda manifattura d'Europa, noi Italia, dobbiamo costruire un meccanismo per il quale chi produce, chi lavora, gli operatori che sono sul campo colgano l'opportunità e non la vivono come un pericolo. E per esempio dire che entro il 2035, data draconiana, che come dire, in quanto tale non è stata decisa da nessuno, non è che è sceso Mosè dal Sinai con le tavole della legge dicendo che entro il 2035 bisogna, come dire, trasformare completamente il settore dell'automotive. È una data indicativa rispetto alla quale io credo noi dobbiamo portare la peculiarità di un paese come l'Italia, che per esempio sull'automotive ha un settore significativo, importante del nostro apparato produttivo. Non è, con tutto il rispetto, la Lituania piuttosto che l'Ungheria, è l'Italia, è la sede della Fiat o di quella che era la Fiat, è oggi Stellantis, ha un apparato e una filiera di produzione in questo senso significativa. Bisogna evitare anche però il gioco furbo della destra, no? Perché la destra cosa fa? Va in Europa, vota, ripeto, vota in sede di Consiglio europeo a favore, per esempio in questo caso, delle date sulla transizione ecologica, poi viene in Italia e si dimentica e dice la colpa è dell'Europa. Pensiamo a quello che è accaduto sulle case green, che è la stessa cosa. Il 25 di ottobre il ministro Pichetto Fratin è andato in Consiglio europeo, ha votato la direttiva, l'ha votata. Poi questi sono venuti in Italia e hanno detto l'Europa cattiva vuole colpire le case degli italiani, la sinistra ideologica vuole creare le condizioni per cui si attenta al diritto fondamentale dei cittadini, e sono andati in Parlamento europeo a fare l'opposto di quello che avevano fatto in Consiglio europeo. Ecco, questa è la cifra di una classe dirigente che non è attrezzata. E però bisogna evitare di dargli sponda da questo punto di vista e creare le condizioni per cui la transizione ecologica diventi un progetto politico che come tale viene vissuto e condiviso dalla nostra società e non viene interpretato come un'imposizione che va a scapito di qualcuno.
Ricordo che il nostro ospite quest'oggi è il senatore Enrico Borghi, siamo quasi in chiusura. Allora, intanto un messaggio è quello di Tiziano. Buongiorno, spero che Stefano e Elli, Bonaccini-Schlein, riescano lavorando insieme insieme a disboscare il partito dalle correnti. La prima cosa da fare sono le fondazioni personali o di gruppo, la seconda cambiare radicalmente il modo in cui fare il congresso. Le correnti sono figli delle primarie che vanno fatte solo per scegliere i candidati alle cariche istituzionali. Va bene che alcuni sindaci abbiano più importanza nel partito, ma no al partito istituzionale. Serve anche una classe dirigente che cresca e si formi nella società civile. Bisogna dare spazio ai giovani, lasciargli il diritto di sbagliare. Certo che questa è l'ultima spiaggia, non si può più sbagliare, se sarà plurale il partito sbaglierà di meno. Borghi.
Io credo che chiunque vincerà domenica avrà davanti un'esigenza fondamentale, che è quella di ricostruire il senso, la dimensione e l'organizzazione di un partito oggi. Arriviamo da un trentennio particolare in cui i partiti sono stati descritti come la sentina di tutti i mali. È stata proposta l'idea prima dell'affermazione della società civile contro la politica e poi quella della personalizzazione come risposta rispetto alle difficoltà dei partiti che si sono progressivamente prosciugati o trasformati in comitati elettorali, e si è pensato alla fine poi, attraverso la disintermediazione portata come elemento ideologico, di immaginare che fosse il web lo strumento che risolveva questa naturale sede di elaborazione e di incontro. E questi 30 anni hanno lasciato le macerie sul campo. Se oggi non abbiamo più i cittadini che vanno a votare è perché non hanno più la fiducia nella democrazia, non colgono più il senso e l'importanza della democrazia, e non lo colgono più perché? Perché la personalizzazione della politica non è in grado di cogliere il governo della complessità, e quindi passiamo molto rapidamente da un nome all'altro che ottiene consensi tanto facili quanto volatili, e poi tutto questo provoca disincanto, disillusione o frustrazione, e quindi non si va più a votare. La ricostruzione di un senso in democrazia non può che partire da un'analisi di questi 30 anni e dal fatto che i partiti sono uno strumento indispensabile per consentire la partecipazione e anche la affermazione delle leadership. Senza un partito avremmo soltanto gli interessi consolidati sul campo e la capacità di poter influire soltanto a chi ha tante risorse. Pensiamo agli Stati Uniti d'America, dove non esiste il finanziamento pubblico dei partiti e dove diventa presidente degli Stati Uniti d'America chi è in grado di raccogliere più soldi. Ecco, io credo che non sia particolarmente brillante, soprattutto se trapiantata nel nostro paese, un'idea di questa natura. E quindi, se ci chiamiamo Partito Democratico, dobbiamo dare senso e corpo a che cosa significhi oggi la democrazia, perché per noi deve essere un segnale ulteriormente preoccupante il fatto che vanno a votare meno di un italiano su due, perché per altri più oligarchici, più inclini all'idea che comanda soltanto uno, meno gente partecipa e meglio è. Per noi no, meno gente partecipa e più c'è un problema, e quindi dobbiamo porci l'interrogativo di come riuscire nuovamente a rimobilitare ed essere in grado di intercettare i bisogni di una società che cambia. Non significa rimettere in campo quello che esisteva nel Novecento, perché se è andato in crisi ed è fallito, evidentemente aveva tutti i suoi limiti e non risponde più alle come dire, complessità di una società come quella di oggi, ma significa porci invece l'interrogativo di come siamo in grado di costruire e di declinare la democrazia. Credo che questo sia un tema ineludibile.
Senatore Borghi, allora siamo in chiusura. Intanto oggi ho visto che in aula a Palazzo Madama alle 16:30 si troveranno nuovamente di fronte il sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro?
No, se ci sarà Del Mastro il Partito Democratico non parteciperà.
Cioè uscirà dall'aula?
Io credo che non sia accettabile una cosa di questo genere con quello che è accaduto, ne parleremo, ma io credo che non sia accettabile che tutto passi come se niente fosse.
Eppure Nordio ha difeso il suo sottosegretario, no? Almeno per il momento non c'è stata nessuna presa di distanza.
Io ho colto la dissociazione tra il Nordio pubblico ministero e il Nordio ministro. Credo che il Nordio pubblico ministero si sarebbe comportato molto diversamente nei confronti dei suoi due compagni di partito. Il ministro ha dato una risposta impacciata, insufficiente e non in grado di dare alla politica quel compito che deve avere, perché è inutile lamentarsi delle invasioni della magistratura, come spesso dice la destra, se poi la politica non fa la propria parte. Qui non serve una procura della Repubblica per dire che è inaccettabile quello che ha fatto Del Mastro. Del Mastro ha passato delle informazioni riservate, ripeto, delle informazioni riservate, non pensando a chi ha raccolto quelle informazioni e anche alla tutela e alla sicurezza di chi ha raccolto quelle informazioni, che pure sono sotto la sua responsabilità governativa. E una volta che ha raccolto queste informazioni, ripeto, riservate, ha pensato bene di passarle a un suo compagno di partito che le ha usate come una clava, dicendo una tesi
il compagno di partito è Donzelli, esatto, lo ricordiamo,
sostenendo
per i meno
una tesi
attenti.
Inaccettabile, e cioè che un partito dell'opposizione è contiguo alla mafia e al terrorismo. Già questo basta per chiederne le dimissioni. Noi non abbiamo bisogno della pronuncia di una procura o della pronuncia di un tribunale in terza lettura, perché questo è tutto un tema politico. E il ministro Nordio ha dato un colpo alla sua immagine e anche alla sostanza dell'idea della politica, che in quanto tale si assume fino in fondo le responsabilità. Sarebbe però interessante capire chi ha detto a Nordio di andare su quella linea, che smentisce anche le parole che il ministro ha detto in altre circostanze.
Lei un'idea se l'è fatta, senatore Borghi?
Io mi sono fatto l'idea che c'è un nucleo duro che governa Fratelli d'Italia che, come dire, non ha ancora capito qual è la cifra istituzionale nel nostro paese e che non viene prima il partito rispetto alle istituzioni quando si è al governo. Viene prima il governo e il partito è subordinato, però loro vedo che hanno ancora una concezione molto datata sotto questo punto di vista.
Allora, siamo in chiusura, senatore Borghi, per tornare al Partito Democratico, alle primarie di domenica prossima. Me lo dà un numero, sarà un successo se si recheranno ai banchetti del Partito Democratico? Quante persone?
Sarà un successo se la politica non verrà sostituita dai numeri. Trovo piuttosto stucchevole questo balletto attorno alle asticelle, ai numeri. Intanto diciamo una cosa, che in un paese dove gli iscritti a tutti i partiti, a tutti, a proposito di crisi della democrazia, non arrivano a 500.000, ripeto, tutti i partiti sommati non hanno neppure 500.000 di iscritti, noi abbiamo mobilitato, non noi, la comunità del Partito Democratico si è mobilitata e 150.000 persone sono andate a votare. E io sono convinto che questa comunità si dilaterà ulteriormente domenica per i motivi che ho cercato di esprimere, ma non vorrei che perdessimo di vista, a proposito della riflessione di Carofiglio, il senso delle cose. Il senso è che ci saranno migliaia di italiani che andranno a votare per dare una loro concezione precisa della partecipazione e della democrazia, e non dobbiamo accettare l'idea che esiste un'asticella o un confronto con altre fasi storiche per delegittimare questa, che comunque è una straordinaria esperienza che dobbiamo tutelare.
Senatore Borghi, grazie, buon lavoro e ci sentiamo presto nei prossimi giorni.
E buon voto a tutti.